Oggi volevo parlarvi di che cosa è accaduto e accade nelle regioni speciali, perché è un importante punto di riferimento per capire il sistema. E abbiamo visto che le regioni ordinarie hanno un sistema legislativo basato sulla competenza concorrente, quella delle materie del 117, e sulla competenza di attuazione. Queste sono competenze elencate, quelle concorrenti, e garantite dalla Costituzione. Le altre sono affidate alla legge ordinaria. Le regioni speciali, invece, hanno una disciplina contenuta nei loro statuti, e questi statuti sono diversi, ovviamente, regione per regione. Questi statuti contengono anch'essi elenchi. In sostanza, il sistema assunto dagli statuti è non diverso dal sistema assunto dal titolo quinto, o forse bisognerebbe dire il contrario, visto che è il titolo quinto che è stato ispirato a ciò che era già scritto negli statuti. E questo sistema si basa su elenchi di materie. Tre diversi elenchi di materie. Se noi andiamo a prendere l'ultimo degli statuti formati, per cui quello più chiaro, più consapevole, quello del Friuli Venezia Giulia, chissà se mai comparirà. Ah, perché qui non è installato Acrobat. Vabbè, la vita è difficile, eh? Allora, questo è un PDF, lui non lo apre, vediamo questo. È sempre un PDF, per cui io continuo a non aprirlo, giusto? Sì che lo apre, allora, sono dispettoso. Potestà legislative. In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie. Segue un elenco che comprende l'ordinamento degli uffici, l'agricoltura, la caccia e pesca, l'industria, l'artigianato, mercati e fieri, l'industria, il turismo, trasporti, urbanistica. Come vedete, non sono materie molto diverse da quelle contenute nel 117. Solo che qui la differenza è che non c'è l'indicazione delle norme fondamentali contenute nelle leggi dello Stato. Non c'è il limite dei principi fondamentali. Questa non è una competenza concorrente, si è detto, ma una competenza esclusiva delle regioni. Nel paragrafo dopo, nell'articolo dopo, troviamo un altro elenco, che è l'elenco delle materie concorrenti, e vediamo come viene tracciato. Con l'osservanza dei limiti generali indicati dall'articolo 4, quelle delle esclusive, e in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la regione può. Quindi abbiamo un chiaro scarto di livello di competenze, perché la competenza concorrente aggiunge ai limiti di quella esclusiva il limite dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie. Noi stiamo ragionando sempre sull'orlo dei principi, no? Sempre con lo strumento dei principi, solo che la competenza esclusiva riguarda i principi generali dell'ordinamento giuridico e le norme fondamentali delle grandi riforme. La competenza concorrente aggiunge il limite dei principi della materia, cioè quelli fissati dalla legge cornice, dalla legge ordinaria. In sostanza, la tecnologia è sempre quella che ritroviamo nel titolo quinto. Elenchi di materie con relative etichette, distinzione, ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni basato sul diverso rapporto tra legge statale e legge regionale. Noi possiamo dividere in tre la competenza, ma non così però. Dividiamo in tre, diciamo che esiste un campo della legge statale e un campo della legge regionale. Qui è molto piccolo quello della legge statale perché si riduce ai principi generali dell'ordinamento giuridico e le grandi riforme. Qui il campo della legge statale si allarga perché ci sono i principi della materia e nel terzo livello, quello di attuazione, il campo della legge statale si allarga ancora perché è la legge statale a riconoscere le competenze e la regione le deve rispettare. Per le regioni speciali c'è da dire però che esiste un terzo elenco. La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica emanando norme di integrazione e attuazione nelle seguenti materie: scuole materne, istruzione, lavoro, previdenza e assistenza sociale, antichità e belle arti, tutela del paesaggio, flora e fauna. C'è un terzo elenco che è un terzo elenco che si colloca a questo livello perché qui c'è una norma di attribuzione in Costituzione, ma la Costituzione parla di adeguamento. Mentre noi abbiamo finora parlato di attuazione. Qual è la differenza? Da un punto di vista sostanziale di rapporto tra legge regionale e legge statale, nessuno. Qui in sostanza quello che può fare la regione è attuare la legge statale. Adeguarla alle sue esigenze vuol dire attuarla. La differenza è che qui c'è un'attribuzione nello statuto una volta per tutte della competenza, mentre per l'attuazione è la legge dello Stato a dire che cosa può fare la regione. Questa è semplicemente la differenza. Brava, perché era oscuro, mi sono accorto che era proprio oscuro. Il 117 ultimo comma dice che le leggi dello Stato possono attribuire alle regioni potestà legislativa di attuazione. Per cui è la singola legge dello Stato che dice la regione può attuare questa legge con le sue norme. Questo è molto raro. Quello che è più frequente nell'applicazione del titolo quinto era ed è il 118, e cioè che lo Stato con legge delega alcune funzioni alle regioni. e le regioni su quelle materie che sono delegate, che sono funzioni amministrative, le copre con sua legislazione. Sono formule diverse, ma il problema è lo stesso, il problema è che la competenza legislativa della regione comunque è limitata dalla legge dello Stato. Tra la legge regionale e la legge dello Stato c'è lo stesso rapporto che c'è tra regolamento e legge. La regione non può disporre contro la legge dello Stato, può organizzare le sue cose, fare le sue scelte, ma tutto questo deve essere compatibile con la legge dello Stato. Questo schema vale anche per la competenza di adeguamento, con la sola differenza che in questo caso è lo statuto a dire una volta per tutte: la regione può produrre tutte le norme che gli servono per adeguare la legislazione dello Stato in queste materie, tipica distruzione. Ma questa legislazione della regione non può contravvenire la legge dello Stato, non può disporre contro, può disporre soltanto negli interstizi della legge dello Stato, dove la legge dello Stato non pone regole. Questa competenza di attuazione è particolarmente importante in Alto Adige e in Val d'Aosta, perché siccome lì c'è il problema delle minoranze linguistiche, che lì sono maggioranze linguistiche, nello spazio della regione, della provincia, l'adeguamento, per esempio, dell'ordinamento scolastico pesa moltissimo. C'è un compito di adeguare l'ordinamento delle scuole al bilinguismo, che è un compito interamente gravante sulle spalle della legge provinciale per quanto riguarda Bolzano e quella regionale per la Val d'Aosta. Per cui non è una competenza priva di rilevanza. Diciamo che è una competenza di notevole rilevanza, ma molto schiacciata dalla legge dello Stato. Peraltro, il livello più importante dell'autonomia regionale, delle regioni speciali, starebbe nella competenza esclusiva. Competenza esclusiva che... Eccolo qua, vediamo. Vedete, anche questo è lo statuto della Valle d'Aosta, abbiamo anche un elenco in armonia con la Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico, con rispetto agli obblighi internazionali e interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economiche e sociali, c'è competenza in questo elenco, che è un po' diverso da quello del Friuli, ma mica tanto. Poi c'è un secondo elenco che ha il problema è che la Val d'Aosta, ecco, questa è una particolarità, non c'ha competenza concorrente. Automaticamente gli stavo per dirvi questo è l'elenco delle competenze concorrente, poi mi sono ricordato, tra le varie disarmonie tra le regioni, la Val d'Aosta non si sa perché. Non c'è competenza concorrente, c'è competenza esclusiva, un elenco di materie e poi potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi e adattarle alle condizioni regionali nelle seguenti materie, dove naturalmente sta anche, per esempio, l'istruzione materna. Ogni regione c'è la sua formulazione. Quella della Sicilia è la meno chiara perché è molto risalente, e quella della Val d'Aosta ha questa particolarità dell'assenza di competenza concorrente, quella della Sardegna e del Friuli Venezia Giulia sono più, diciamo, da manuale, è più vicino al modello che generalmente si insegna e si spiega parlando delle competenze regionali. Qualche parola sulla competenza esclusiva, e poi qualche osservazione sulla differenziazione delle regioni speciali. La competenza esclusiva, come vedete, ha due limiti caratteristici: principi generali dell'ordinamento giuridico e norme fondamentali delle grandi riforme. In che cosa consistono questi due limiti è davvero difficile da spiegare, in particolare è davvero difficile da spiegare cosa siano i principi generali dell'ordinamento giuridico. Non c'è moltissima giurisprudenza costituzionale, vuol dire che è un limite che non è stato fatto molto valere dal governo nell'impugnazione delle leggi. La giurisprudenza della Corte negli anni 80 ha cercato di fare un po' di dottrine. Ci sono alcune sentenze scritte da giudice Baldassarre, soprattutto dal suo aiuto di studio che era Guido Carli. Non si chiama Guido Carli? Guido Carli era un altro. Ci arrivo, Carli comunque si chiama, che adesso è poi diventato docente a Firenze. Queste sentenze hanno cercato di spiegare cosa sono i principi generali dell'ordinamento, dicendo che sono norme generalmente non scritte, generalmente se scritte non appartenenti a un singolo settore dell'ordinamento, ma che tagliano l'intero ordinamento. E uno dice, bello, molto interessante, più o meno è quello che si diceva dei principi generali in sede di teoria generale o ragionando per esempio sull'articolo 12 delle preleggi, dove si dice che il giudice applica le leggi secondo il loro tenore letterale, ammettendo che esiste, e se ha problemi interpretativi può arrivare a applicare analogia oppure applica i principi generali dell'ordinamento. E su cosa siano questi principi generali dell'ordinamento si è scritto qualche scaffale di libri, tendenzialmente un poco utili, perché non c'è molto da dire, è una specie di abracadabra, no? Nel senso che uno dice c'è un principio generale dell'ordinamento, dov'è? Lì, e adesso te lo enuncio. E quando la Corte ha enunciato questi principi generali dell'ordinamento ha avuto qualche difficoltà. Io ricordo per esempio come principio generale dell'ordinamento il principio dell'annualità dei bilanci pubblici. C'era stato forse la Sicilia con una legge che riguardava forse qualche ente regionale che non aveva previsto che questo ente rendesse i conti, facesse i bilanci annuali, ma lo faceva pluriennale, e la Corte ha detto che questo va contro un principio generale dell'ordinamento che è l'annualità dei bilanci. Se dovesse riscrivere quella sentenza oggi direbbe che viola un principio di coordinamento finanziario, perché di questo parla attualmente il titolo quinto. Da principio generale dell'ordinamento è diventato un principio della materia o comunque un principio di coordinamento e così via, sta nell'ordinamento da qualche parte, se non c'è altra base per dirlo si può dire che è un principio generale dell'ordinamento. La Corte aveva negato che il giusto procedimento amministrativo fosse un principio generale dell'ordinamento, ma poi il legislatore statale ha fatto una legge sul procedimento amministrativo e allora questo è diventato un principio, ma non più un principio generale dell'ordinamento, ma un principio della materia. Capite? C'era un altro principio che girava per l'Italia, che era legato alla scala mobile. Quando questo fortunato paese aveva un'inflazione a due cifre, 18, 19, 20% all'anno di inflazione, per cui i prezzi venivano cancellati ogni giorno e adeguati all'inflazione, esisteva un meccanismo automatico di adeguamento dei salari, la cosiddetta scala mobile, per cui la contingenza era un calcolo fatto dall'Istat che rivalutava automaticamente l'assegno integrativo dello stipendio in base alla svalutazione. Il mio primo stipendio come assistente universitario era stato, quando ci hanno riconosciuto la contingenza, è quintuplicato. c'era molto più di quello che era l'inflazione che lo stipendio base, per darvi un'idea. E allora la Corte aveva detto in qualche sentenza che il meccanismo della rivalutazione automatica degli stipendi era un principio generale dell'ordinamento, salvo che poi è intervenuto un referendum che l'ha abrogato, che vuol dire che l'ha scritto anche in una legge, se l'ha abrogato da qualche parte, no? Vedete come sono formule scritte per dare un messaggio. Tu c'hai competenza esclusiva, ma non pensare di fare leggi che stiano fuori dall'ordinamento. Devono essere compatibili, omogenee con l'ordinamento, non delle note totalmente dissonanti. C'è autonomia legislativa, ma nell'ambito di quello che comunque è un ordinamento unitario. Bello a dire parole, molto difficile amministrare con gli atti. E di conseguenza questa espressione dei principi generali dell'ordinamento è la formula magica con cui la Corte certe volte interviene per dire no, questo non lo puoi fare perché crea una rottura topologica dell'ordinamento, una deformazione dell'ordinamento. Quando uno non sa spiegare le cose con i termini del diritto, cerca termini altrove. A me piace moltissimo buttarmi nelle materie scientifiche, la topologia per esempio è un segmento della matematica che studia la trasformazione delle forme. Tu puoi prendere una sfera, trasformarla in cubo e viceversa, e la continuità dei punti non viene modificata, per cui sono omogenee dal punto di vista topologico. Se tu vuoi fare una ciambella devi bucarla e quella è una frattura. Ecco, questo è un sistema che vi può spiegare cosa sono i principi generali dell'ordinamento. Inedito spiegazione mondiale di cosa siano i principi generali dell'ordinamento. Cioè, l'ordinamento ha una sua continuità che consente modificazioni, consente anche trasformazioni delle forme, ma non rottura della continuità dell'ordinamento. È così oscuro che la Corte l'ha applicato rarissime volte. Mentre quello che è stato applicato moltissime volte è l'altro limite, le norme fondamentali delle grandi riforme economiche e sociali. Quando si dice norma fondamentale si usa un sinonimo di principio. Credo che nessuno riuscirebbe a dire che c'è una differenza tra l'espressione principio e l'espressione norma fondamentale. Per cui in questo caso noi abbiamo un principio legato a una legge, che non è la legge cornice, cioè non è la legge che definisce i principi fondamentali delle singole materie, ma una legge di grande riforma economico-sociale. E l'intentio legis, cioè quello che aveva in mente il legislatore quando scrisse questa norma degli statuti, è evidente e documentato. Erano gli anni 40, si usciva dal fascismo, il fascismo non era un fenomeno strano, ma era una scelta dittatoriale propugnata soprattutto dalla grande proprietà agraria. La grande proprietà agraria era il problema economico del paese. Ed era il problema politico per cui tutte le forze della resistenza avevano nel loro programma politico al primo punto la riforma agraria, il superamento del latifondo, la terra ai contadini e così via. Il bandito Giuliano di cui vi ho parlato nella precedente puntata era l'autore della strage della Portella della Ginestre, luogo campestre della Sicilia, dove si erano riuniti i braccianti delle loro organizzazioni per chiedere terre ai contadini, per cioè chiedere riforma agraria, e lui gentilmente ci aveva sparato, insomma, qualche colpo, un po' di strage. Per dirvi come il punto era un punto centrale della storia d'Italia. Allora il problema che avevano i nostri padri costituenti era questo: noi stiamo dando a regioni come la Sicilia e la Sardegna due regioni che hanno la piaga plurisecolare del latifondo, l'autonomia esclusiva in materia di agricoltura. Quali garanzie abbiamo che la riforma agraria si applicherà in quelle regioni, visto che è una competenza esclusiva, per cui non attaccabile alla legge dello Stato? La risposta è: imponiamo questo limite perché attraverso i principi della riforma agraria, delle grandi riforme economiche e sociali, noi riusciamo a imporre anche a Sicilia e a Sardegna il rispetto delle riforme. Perfetto, vedete, ancora una volta è un disegno lucido. Poi la riforma agraria non si è fatta, ci sono fatti solo degli stralci, ma questo limite è rimasto nell'ordinamento e ha operato nel nostro ordinamento. È diventato una specie di timbro che il legislatore ordinario ha usato su tutte le leggi di una qualche importanza. Ha usato due timbri che poi sono diventati un'unica stringa. Questa legge vale come legge cornice, cioè come principi fondamentali per le regioni ordinarie, e come grande riforma per le regioni speciali. Pam! Autoqualificazione delle leggi. Come dire, il legislatore ha spinto un processo di forte uniformizzazione dei livelli di potestà legislative, trattando la competenza esclusiva delle regioni speciali alla stessa stregua e con la stessa pretesa di vincolarla della competenza concorrente delle regioni ordinarie. Siccome ieri vi dicevo che la competenza concorrente delle regioni ordinarie è stata schiacciata dalla legislazione dello Stato verso il basso, cioè verso una competenza di attuazione, voi capite che qui abbiamo un caso di implosione del palazzo, che è costruito su tre piani, ma in realtà nella pratica legislativa tendeva a implodere, come i grattacieli a Tokyo, scende giù così, un piano sull'altro, e tendenzialmente con un effetto di schiacciamento verso la competenza di attuazione, di adeguamento, cioè terzo livello di competenza. La Corte ha reagito, sì, negando qualsiasi funzione normativa alle clausole cosiddette di autoqualificazione, cioè dicendo dove il legislatore qualifica la sua legge, il suo atto come grande riforma economica e sociale, quello non significa nulla. Perché non significa nulla? Perché se il legislatore potesse dire questo è un principio fondamentale in materia e questa è una norma fondamentale di grande riforma, vorrebbe dire che è lui a decidere se la palla è dentro o fuori, è lui che decide del rispetto delle linee di limitazione tra la competenza regionale e quella statale. E questo non può essere, perché è competenza del giudice di sedia, è scritta in Costituzione e vigilata dalla Corte Costituzionale, e la Corte Costituzionale non si sente vincolata dalle indicazioni del legislatore. Il legislatore è da una parte del campo, tira la sua palla e dice dentro, ma il fatto che lui dica dentro non deve influire sul giudizio imparziale e neutrale del giudice di sedia, chiaro? Come potrei spiegare tutto questo se non esistesse il tennis? Allora, la Corte ha detto, a livello di pensiero alto, di teorie, l'autoqualificazione non conta nulla. Ma dicendo questo, ha dovuto aggiungere la ovvia considerazione, e cioè la palla fuori la chiamo io. Per cui deve essere la Corte a giudicare se una determinata norma può essere qualificata come norma fondamentale e se una determinata legge può essere considerata grande riforma. C'è una doppia valutazione. E in questo la Corte è stata più che generosa nei confronti dello Stato, perché ha ragionato sempre in base al livello degli interessi. Cioè quello schiacciamento che ha detto allo Stato tu non lo puoi fare con l'autoqualificazione, La Corte l'ha fatto in via di applicazione giurisprudenziale, decidendo se una norma è norma fondamentale e se una legge è grande riforma, con la stessa tecnica con cui decide se una norma è principio fondamentale della materia nella competenza concorrente, cioè valutando la frazionabilità della disciplina, la necessità di una disciplina unitaria, cioè l'interesse nazionale, la prevalenza dell'interesse nazionale su quello regionale. Ne sono uscite cose piuttosto sorprendenti, come vi ho detto che certe norme specifiche, tipo la composizione degli organi di gestione dei territori autogestiti della caccia, è successo anche per le grandi riforme economiche e sociali. Certi provvedimenti sull'organizzazione delle ASL, sulla proroga o sulla decadenza o sui requisiti dei direttori generali, direttori amministrativi delle ASL, provvedimenti anche fatti con decreto legge per bloccare una situazione, sono stati considerati norme fondamentali di grande riforma economica e sociale. Pensato per leggi eccezionalissime come la riforma agraria, questo è diventato invece un limite per le competenze, per la legislazione ordinaria normale dello Stato, un limite applicabile anche alle regioni speciali. Tutto questo si è svolto prima della riforma del titolo V, ma voi dovete tenere presente che gli statuti speciali non sono stati modificati dopo la riforma del titolo V. Per cui quello che definisce le competenze delle regioni oggi è ancora lo statuto. Mentre apparentemente il titolo V ha cambiato completamente la disciplina ordinaria delle regioni ordinarie, la disciplina comune delle regioni ordinarie, le regioni speciali sono rimaste assestate al loro ordinamento. Tanto è vero che con una norma un po' buffa della riforma del 2001 si è detto c'è un adeguamento automatico, e cioè che le competenze delle regioni speciali non potevano essere inferiori a quelle delle regioni ordinarie, che vuol dire che tutte le maggiori autonomie eventualmente concesse dalla riforma alle regioni ordinarie si comunicavano anche alle regioni speciali, creando un disastro concettuale a cui vi accenderò in seguito, perché prima vi devo spiegare l'altro disastro concettuale, cioè la trasformazione del 117. Un'ultima cosa voglio ancora dirvi oggi: differenze tra le regioni speciali, la cosa macroscopica quanto a differenze è soprattutto dovuta al Trentino Alto Adige. Poi devo parlarvi anche di un'altra cosa, però insomma. Lo statuto del Trentino Alto Adige è stato approvato con legge costituzionale del 1948, ma poi è stato modificato nel 72 a seguito a seguito del grosso problema del terrorismo in Alto Adige, e la risposta è stata qui ci sono le modifiche anche lì dopo. La risposta è stata una modifica dello statuto che ha creato una situazione unica in Italia. cioè della compresenza nella regione Trentino Alto Adige di tre soggetti legislatori: il Consiglio provinciale, il Consiglio regionale e i due consigli provinciali. La regione speciale è stata spaccata nelle due province, quella maggioranza tedesca e quella maggioranza italiana, da cui l'Alto Adige e il Trentino, e queste province sono subentrate nella potestà legislativa speciale della regione speciale. Per cui alla regione sono rimaste soltanto competenze ordinamentali di scarso rilievo, mentre la competenza vera è transitata alle province. E in più c'è da dire un'altra cosa, che il Consiglio provinciale non è un organismo a sé stante, ma il Consiglio regionale è la sommatoria dei due consigli provinciali. Per cui in sostanza la componente tedesca è riuscita a ottenere un rispetto sostanziale di quelli che erano gli impegni del memorandum di pace dopo la guerra mondiale, e cioè un'autonomia legislativa dell'Alto Adige su Tirolo. Invece all'inizio De Gasperi ha cercato di fondere i due meccanismi creando un'unica regione come ente legislatore che si articolava in due province, che erano due province come le altre province italiane. Questo naturalmente faceva venire meno l'autonomia legislativa della parte tedesca, e l'attuazione del memorandum è stata fatta con questa riforma costituzionale che ha modificato lo statuto, sostanzialmente facendo della regione Trentino-Alto Adige un contenitore estremamente trasparente in cui esistono due realtà di tipo autonomo e con autonomia legislativa, che sono le due province. Tanto è vero che nella normale etichetta che si usa nelle leggi, quando si parla delle regioni speciali, si dice regioni speciali e le province autonome. Le regioni speciali sono 20, scusate, le regioni ordinarie e le regioni speciali sono complessivamente 20, ma poi ci sono le due province autonome, che hanno in realtà uno statuto paragonabile a quello di una regione speciale, con anzi parecchie particolarità in più. Bene. Sono i due consigli provinciali. Bene, allora ci vediamo lunedì.